Mucchio selvaggio in lizza per il titolo della Serie A, 6 squadre in 2 punti, focus su questo, sul mercato ovviamente, anche sul caso Var Conte. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci, eccoci, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro
ed Emanuela Castelli. Dario, ben trovata
anche a te. E con questo chiudo con le cose dolci. Adesso solo sopportazione per 3 giorni, questa è la verità.
339 la mia, ovviamente.
Ah sì sì, come no. 339 666 9990, focus sul mercato, focus sulle 6 squadre in 2 punti, questo mucchio selvaggio che porta a essere tutto in lizza per lo scudetto. Napoli, Inter, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Juventus, poi in teoria ci sarebbe anche il Milan che deve recuperare una giornata di campionato. Ne parliamo con Ciccio Graziani. Ciao Ciccio, buongiorno.
Buongiorno. Oh,
ciao, buongiorno. Buongiorno a voi.
Te l'aspettavi? Se squadre in 2 punti non capitava dal 94 questo equilibrio?
No, non me l'aspettavo ed è una sorpresa molto positiva, bella, perché si evince che da qui alla fine molto probabilmente non succederà più come negli anni passati, una squadra solo al comando, ma ci sarà a pagare molto probabilmente fino alla fine. Credo che la Fiorentina farà fatica a leggere questo tipo di classifica, e forse un pochino anche la Lazio, perché invece io capisco che Juventus, Atalanta, Napoli e Inter sono quelli più accreditate oggi. Il Milan è vero che deve recuperare la partita, ma deve recuperare anche il Bologna, ed è mica scritto che recupera quella partita e vince. Il pareggio di Cagliari è stata una mazzata grossa per la classifica e per il morale per il Milan, perché anche se vince va a 21, la distanza non è abissale, ma è una distanza considerevole.
Eh sì, assolutamente sì.
Sì, distanza considerevole. Invece in questo gruppone c'è il Napoli, che è ancora primo in classifica dopo la 12ª giornata, un solo punto di vantaggio. Che ci si può aspettare anche a livello di evoluzione? Perché è un Napoli che difende molto bene, si è visto anche contro l'Inter, però in attacco qualche problemino ce l'ha.
Sì, ce l'ha, perché i due esterni fanno 80 metri di campo ad andare e tornare. E poi è chiaro che né a Politano né a Kvaratskhelia gli puoi chiedere poi la lucidità massimale che non hanno. Poi c'è Lukaku, che in questo momento non è nella migliore condizione, sta facendo un po' di fatica, e quindi gioco forza, la fase offensiva del Napoli è un pochino meno brillante, ma io ho l'impressione che Conte stia già studiando sicuramente anche qualcosa in quel senso lì. O a gennaio prendono un calciatore che possa sostituire Lukaku o giocarci insieme, oppure non lo so che cosa si può inventare, però è chiaro che se vuoi guardare al futuro con ottimismo, il Napoli la fase offensiva deve fare meglio.
Sì.
Però
sì.
Io ho visto domenica sera, ma ragazzi, ma Kvaratskhelia e Politano hanno fatto 3 ruoli in una partita, hanno fatto sì. Gli attaccanti, i mediani, i terzini, poi non è che gli puoi chiedere la lucidità o la qualità, come fa?
È vero.
Si stanno sacrificando in un modo incredibile.
Dipende da questo, non solo dalla forma del Lukaku, evidentemente. Un flash su Buongiorno, tu hai giocato anche nel Torino come grandissima coppia tandem con Pulici, Celeberri, ma che acquisto è Buongiorno?
Ottimo, io ho detto in tempi non sospetti che l'avrei già preso l'anno prima,
anziché
prendere Nantes e quell'altro, io avrei preso Buongiorno già un anno fa, e forse ti costava pure meno. Ma Buongiorno è uno dei difensori più forti che abbiamo oggi in Italia. Qualcuno si è risentito, perché addirittura io ho detto, ma questo è un mio pensiero, che se mettiamo Buongiorno e Calafiori io prendo Buongiorno in una squadra che alleno, però Buongiorno, siccome non alleno, qualcuno ha detto è inutile che parli, tanto tu non alleni, quindi sei fuori luogo. Però guardando la qualità dei due giocatori, per me Buongiorno è un tantino più competitivo di Calafiori.
Beh, la competenza di Graziani è fuori discussione. Ciccio, grazie.
Grazie davvero.
Un abbraccio.
Grazie a te, grazie davvero di cuore.
Con affetto.
A Ciccio Graziani, campione del mondo, grande opinionista. A proposito di quello che invece ha detto Conte, e allora ieri Rocchi in questo incontro a Lissone, diciamo un incontro già programmato, sì, ha chiesto rispetto. Noi dobbiamo fare meno errori, ma serve più rispetto. Io non intravedo mancanze di rispetto nelle parole di Conte, forti, per carità, ma ne sa più di noi sicuramente chi ha partecipato a questo incontro a Lissone, ma in generale sul mondo arbitrale. L'amico e collega del Corriere dello Sport, Edmondo Pinna. Ciao Edmondo,
buongiorno.
Buon pomeriggio alle ascoltatrici, agli ascoltatori, a tutti i marziani e marzianini in ascolto, anche se i marzianini saranno a scuola.
È giusto.
E grazie dell'invito, ragazzi.
Grazie a te. Grazie allora, a te. Rispetto, mancanza di rispetto c'è stata per te da parte di
Conte? Guarda, voi come al solito io vi dico quello che ho vissuto,
certo,
perché
chiaro.
Poi chiaramente, onestamente, Gianluca Rocchi non ce l'aveva con Conte, se vogliamo metterla sotto questo, sotto, diciamo, il piano, se vogliamo essere più cattivi, non ce l'aveva solo con Conte, cioè
in generale
il suo è stato un messaggio, diciamo così, un po' ecumenico, nel senso si rivolgeva un pochettino a tutti, ne ha spiegato anche i motivi. Considerate che l'incontro di ieri era un incontro, diciamo, non una conferenza stampa, cioè non è che ha convocato una conferenza stampa, era un incontro programmato da tempo, era una lezione, tra virgolette, una lectio magistralis sulle regole, perché per saperle, per poterle raccontare, per poterne discutere, bisogna conoscerle bene. Dato che le regole hanno, e tu lo sai, Dario, meglio di me, mille e una sfaccettatura, non c'è una chiave di lettura unica. Io ho fatto giurisprudenza, succede così anche per le leggi dello Stato.
Sì, anche io.
Non è cemento armato, va poi interpretata. Era, secondo me, è stato doveroso e corretto da parte della Lega Calcio e dell'AIA anche informare chi tratta la materia di come stanno andando le cose. Quindi il suo messaggio non era diretto esclusivamente a Conte.
Anche se c'è sempre, Edmondo, perdonami, proprio un flash su questo, perché sono altri due argomenti importanti, un po' di lesa maestà quando si incomincia a protestare o a lamentarsi gli arbitri. Siamo sempre questo atteggiamento che a me non mi pare collaborativo in assoluto, non dirò chi è, dico delle
però, ecco, vedi, ti posso dire una cosa, allora, in generale noi siamo passati da una gestione Nicchi che di fronte a errori sui pedali diceva siamo i più forti del mondo.
Sì, sì, è vero.
No? Ok? Ad una gestione di un arbitro che comunque sia ha fatto la storia dell'AIA, perché Rocchi lo possiamo paragonare sicuramente a Rizzoli, pur non avendo
meglio
fatto
di Nicchi, sicuramente come arbitro, non c'è dubbio.
Sicuramente come arbitro, come dirigente, lascio a voi la patata bollente. Però è un designatore che la domenica sera, volente o nolente, con tutti i limiti del caso, quello che vi pare, mettete tutto quello che è, la domenica sera a un'ora se si parla del posticipo, a quattro ore se si parla delle partite del pomeriggio, va in televisione e dice abbiamo sbagliato. Beh, oppure qui abbiamo fatto
questo, è importante, è vero.
Sì.
Perdonatemi, scusate, io insisto, perché io, dato che le ho vissute tutte le epoche precedenti, e in qualche maniera le ho subite le epoche precedenti, non che adesso ho una voglia di riscatto, io non ho voglia di riscatto a nessuno, sono contento di quello che ho fatto e di come l'ho vissuto, però francamente mi sembra una grandissima apertura. Se poi anche le aperture non ci vanno bene, allora vabbè, lasciamo perdere.
No, è da sottolineare,
non era per voi,
parlo
in generale.
E domando, cioè,
nello specifico, prego.
No, dicevo, no, continui pure.
No, io poi, scusatemi, fermatemi voi, perché io altrimenti siamo qui fino alle 3.
Modo, facciamo così, perché abbiamo due quesiti importanti.
Esatto.
Se hai pazienza, aspettarci 180 secondi, torniamo dopo un break pubblicitario, altrimenti dobbiamo salutarti troppo presto.
Aspetto con grande, come al solito, con grandissima simpatia.
Sei sempre molto affettuoso con noi. A tra poco con Edmondo Pinne e con tanti altri ospiti, vero Emanuela?
Eh sì. 339-666-9990 per tutte le vostre domande via WhatsApp, a tra pochissimo.
Marte Spotlight.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live fino alle 14 in vostra compagnia. Dario, abbiamo ancora al telefono Edmondo Pinna, al quale vorrei chiedere, oggi il mattino ha parlato di una ipotesi di ferimento ai danni di Conte per le sue dichiarazioni appunto contro il VAR, insomma sull'utilizzo del VAR. Ci sono gli estremi secondo lei per questo tipo di provvedimento e cosa potrebbe comportare?
Mettiamoci d'accordo, se mi date del lei attacco.
Allora ti do del tu.
Mi fate sentire troppo vecchio.
Edmondo credo sia mio coetaneo, quindi siamo giovani.
Siamo diversamente giovani.
Esatto.
Anche io sono quasi vostra coetanea.
Io sono il più vecchio dei tre, sicuramente. Va bene, andiamo avanti.
Andiamo avanti. Allora, sì, io onestamente, francamente, non ravviso estremi per un deferimento. Sicuramente in maniera robusta, ecco, mi verrebbe da dire questo termine, sicuramente in maniera incisiva, ma insomma ha semplicemente chiesto che determinati errori vengano rivisti al VAR. Conosciamo bene tutti quanti Antonio Conte, è una persona estremamente intelligente ed è uno che studia, non è uno che si improvvisa, e sa perfettamente che quel tipo di intervento, che sia al Napoli, che sia all'Inter, che sia alla Juventus, al Palermo, al Cagliari, all'Agragas o all'Almas Roma, è un intervento che non, diciamo, difficilmente porta all'on-field review. Per come sono strutturati adesso procedure e regolamenti e interpretazioni del regolamento. Rocchi lo ha ammesso attraverso le parole del presidente del settore tecnico D'Amato la sera stessa a Open Bar, lo ha detto anche in qualche maniera ieri fra le righe. È chiaro che quello è un rigore che non è un rigore, perché è un contatto leggero, è un appoggio.
Quanti rigori ci sarebbero se quel contatto determinasse un penalty?
Esatto. Ti fermo un attimo perché ti sta ascoltando da circa un minuto un collega che conosci molto bene, credo. Spero che non fare gaffa. Antonio Giordano, buongiorno Antonio.
Siete dei grandi pagliacci, perché mentre io sono intervenuto sentivo parlare di vecchiaia, sapendo che...
Eccolo qua!
Presidente, buongiorno!
Lupus in fabula!
Ah, presidente ti chiama!
Presidente, buongiorno!
Ma non si può dire di cosa, però!
No, forse...
ci stanno 17
io anni... Io dico presidente!
Ecco!
Io poi dopo te lo dico in privato.
Esatto, la replica, diciamo.
Peccato.
L'invettiva. No, se volete fare, prego.
No, guardate,
fare anche
noi diamo a disposizione questo spazio.
Siamo tutti amici, quindi tutto bene. Antonio, sentivi Edmondo che...
Siamo andati avanti con questa storia e Pinna.
Vedi. Insomma, Pinna è ormai un'autorità in tema arbitrale, quindi ci affidiamo spesso a lui. Tra l'altro siamo molto felici, sia tornato a lavorare a pieno ritmo, non dico altro. Edmondo, nel salutarti, poi andiamo ad Antonio Giordano anche sul discorso del mucchio selvaggio.
Anche perché Ubi Maior...
Hai ragione.
Frecciatine che proprio volano.
Edmondo, non ti chiedo e non ti chiederò se questa uscita di Conte cambierà le cose, quindi aggiornamento VAR, protocollo VAR, eccetera, eccetera. Ma che effetto, secondo la tua esperienza, può produrre?
Guarda, io ti dico onestamente una cosa. Il problema non è l'effetto che quello che le parole di Conte possono produrre. Secondo me, il nucleo centrale, il grande problema in questo momento arbitrale è la mancata oggettività a fatti che sono oggettivi, sì, che invece gli arbitri continuano a ritenere soggettivi. Io vi faccio un esempio che esce fuori dalle questioni napoletane, ma forse spiega meglio di altri ogni tipo di cosa, e vi assicuro che non è perché riguarda un giocatore della Roma, potrebbe riguardare un giocatore, ribadisco, delle squadre.
Non c'è bisogno che lo precisi.
Ok, allora, dal momento in cui è stato sostenuto che il testone, tre quarti, un quarto, tre dita, due dita, mezzo coso, quello che volete, su Baldanzi non era rigore, da quel momento in poi, fateci caso, sugli arbitri sono cominciate a piovere una serie di errori, ma non perché hanno cominciato a sbagliare da quel momento, ma perché quel momento lì ha fatto da spartiacque. Io arbitro che vedo una cosa del genere in televisione, e come la vediamo noi la vedono loro, eh? Non è che loro non vedono, la vedono come la vediamo noi. Nel momento in cui io vedo uno che sale sul piede di un altro con quattro dita invece che con cinque, ragazzi, non ci prendiamo in giro, ecco. Che viene colpito perché gli arriva di slancio, non prende mai il pallone, e il tuo capo ti dice che quello non è rigore, perché lo dice in televisione, con un giro di parole,
lo dice.
Miei usavano, sì. Il grande Ugo Tognazzi diceva la supercazzo, la prematurata, cioè ti dice che non è rigore, e tu la prossima volta va in campo, se si ammazzano non glielo fischi rigore, perché dice, ha detto quello mi ha detto che non è rigore.
Figuriamoci con i mezzi pistoni, diciamo. È questo.
Quindi il problema qual è? Il problema è che bisognerebbe tornare ad avere quell'oggettività che in questo momento non si ha, e che ho paura, vi lascio con questo mio timore, ho paura si voglia togliere, perché col VAR avevamo trovato una certa oggettività.
E le linee guida, no? Almeno su cose appunto, precise.
C'erano degli steccati dentro i quali ci potevamo muovere, e ci muovevamo tutti con grandissima serenità, arbitri compresi.
È vero.
Uno è un po' più rigore, un altro è un po' meno fallo, un altro è un po' più una cosa, un altro un po'
sotto
meno
gli standard, che cosa? O c'è o non c'è, esatto. Il fallo è netto.
Una linea di condotta che sia univoca per tutti, sì. Alla fine conta è questo che
fammi conta. Andare dal presidente del mondo, altrimenti si arrabbia il presidente.
Salutatemi, io saluto adesso il presidente, non vi dico di trattarlo bene, ma benissimo,
perché non possiamo
resta nel mio cuore. Vi saluto, vi ringrazio per l'invito.
Grazie, Edmondo.
Alla prossima.
Noi facciamo anche un...
prego. Poi ci vediamo un caffè col babà.
Giusto.
Va bene.
Grazie, Edmondo. Ti leggiamo su Quello dello Sport. Grazie davvero.
Buona giornata, grazie.
Edmondo Pinna. Antonio, secondo te è ancora arrabbiato il tuo omonimo Antonio Conte?
Ma dopo 2 giorni gli sarà passata.
Forse oggi sì. Ieri no, magari oggi sì.
Ma...
sì, però è chiaro che dentro... l'uscita di Conte c'è una strategia dialettica trattino politica della quale gli va dato atto, cioè è un avviso ai naviganti,
esatto. Purtroppo in Italia bisogna fare così, purtroppo,
e tra l'altro la risonanza, la risonanza che hanno avuto le parole di Conte, perché Conte ad averle dette, per il modo in cui le ha dette, anche dal punto di vista proprio dialettico, è stata una risonanza importante,
retropensieri,
si sono scomodati anche politici
possibili, cioè, possibili dopo, se non c'è oggettività in qualche modo, no? Come diceva anche De Mondo, Antonio, è così, è chiaro che insomma capiremo che effetto avrà, magari maggiore attenzione per le direzioni arbitrali del Napoli, io dico anche le designazioni, anche se il materiale devo dire è abbastanza scarso.
No, io mi auguro che ci sia maggiore attenzione da parte di tutti, è difficile far salire il livello della qualità arbitrale,
pensare
che esista un problema di fondo, che è quella della scelta di far arbitrare necessariamente, obbligatoriamente tutti. Io penso che il designatore debba avere una sua squadra composta da 10 arbitri, tu mi dirai sono difficili da trovare, secondo me ci sono 10 arbitri bravi che possono rappresentare i cosiddetti titolarissimi e intorno ai quali fare girare gli altri, alcuni giovani, perché poi non tutto è da buttare. Per me Colombo è bravissimo, molto bravo, e l'ha dimostrato anche in partite del Napoli recentemente, a Milano se non sbaglio.
Sì, Milano-Napoli, sì.
E comunque, scusami Emanuele, stavo per completare, parti con una formazione e poi ogni tanto fai il turnover pure tu. Non ho scritto da nessuna parte che debba esserci una rotazione sistematica.
No, perché poi arrivano gli arbitri con 20 partite sulle spalle a fare grandi match, non va bene.
No, ma ci sono arbitri sui quali puoi continuare a credere, anzi devi credere, o devi cominciare a credere. Ce ne sono altri sui quali oramai è inutile insistere. Io non voglio fare nomi, ma l'errore di Bergamo è clamoroso.
È clamoroso, sono d'accordo.
Sì. Ma come
per altri, per VAR, eh?
l'altro si è giunti, no, dall'avere una classe arbitrale che era riconosciuta come una classe piuttosto efficiente dal punto di vista professionale ad una situazione come quella attuale, dove lo stesso Antonio Giordano ha detto è difficile andare a scovare arbitri bravi. Ci sono, ma insomma non sono...
Io che ci bravi li trovo,
Certo, no, ci sono, però non sono certamente tutti, andrebbe disciplinato in maniera diversa. Intanto ci arrivano tanti messaggi al 339-666-9990, come quello di Gino D'Aversa, che torna sulle dichiarazioni di Conte e dice: io credo che abbia solo chiesto uniformità di giudizio contro il Parma per un contatto leggero molto presunto. L'arbitro fu richiamato al VAR, domenica il VAR decide che il tocco c'è, ma non dice nulla sulla vigoria dell'impatto.
Sì, vero,
in effetti è così, insomma.
Tremolata col Parma fece per me disastri.
No, poi esiste un altro problema ed è quello del protocollo, che è un equivoco di fondo, sì, e lascio la zona grigia nella quale, mi spiace dirlo, forse fa comodo rimanere. Invece la zona grigia non deve esserci.
Esatto.
Non deve esserci una zona grigia. Questo riguarda però la normativa internazionale, non dobbiamo fare confusione.
No, l'IFAB a livello mondiale, certo.
Né addossare agli arbitri italiani responsabilità che non hanno. Prima ti dicevo, secondo me il paradosso è che gli arbitri italiani si continuano ad essere i più bravi. La verità purtroppo è che noi siamo stati abituati troppo bene. Io continuo a citarmi con una battuta che mi è piaciuta troppo e quindi me la tengo. La colpa è di Casarin, secondo me, perché il più bravo di tutti è stato lui. Per quelli della mia generazione, essere cresciuti con i Casarin, con gli Agnolin, con i Delia, con i Boggi e poi tutti quanti quelli a seguire, è stato un corso di formazione straordinario.
Mi dai troppo bene, Antonio, mi fai venire in mente una citazione del mio amico Giampaolo Materazzo, che saluto, con cui ho scritto diversi libri, come sai, che dice: che colpa ne hanno i giovani d'oggi se noi siamo cresciuti contro Isi e Pino Daniele e altri puntini sospensivi?
Era quello.
È quello il concetto.
Più o meno. Ma, voglio dire, se pensiamo che Collina credo che sia stato tra i più grandi di sempre, cioè fino a 20 anni fa noi abbiamo vissuto delle belle domeniche.
Collina, Braschi,
e non c'era, insomma,
è vero. Va bene, dobbiamo andare in pubblicità, caro Antonio, tra un po' però parliamo anche insieme all'allenatore di questo mucchio selvaggio, citando un film, ovviamente, il film soprattutto, in vetta alla classifica di Serie A. 6 squadre in 2 punti, un po' di focus l'abbiamo fatto sul calendario futuro, sui scontri diretti già appunto affrontati.
Abbiamo un po' lavorato,
Antonio, stranamente. Ci fermiamo giusto 120 secondi e poi ancora Antonio Giordano. Pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Sì, eccoci tornati. Allora, Antonio Giordano, 6 squadre in 2 punti. Ci sei, Antonio?
Sì, sono qua.
Da Napoli 26 punti, ovviamente Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio 25, Juventus 24 e così via. Il calendario pone queste squadre sino alla fine del giorno d'andata a diversi scontri diretti. Il Napoli ne ha 2 sostanzialmente, Lazio e Fiorentina, poi c'è anche la Roma, che è una big ma sta molto più giù, come è noto. L'Inter ne ha 2, Fiorentina e Lazio entrambe fuori casa. Poi la gara col Bologna può essere un po' più complicata. Chiedo scusa, l'Atalanta ne ha 2, Lazio e Juventus, Fiorentina 3, Inter, Juventus, Napoli, Lazio 3, Napoli, Inter e Atalanta, e la Juventus 2, Fiorentina e Atalanta, quindi più o meno tutte tra i 2 e 3 scontri diretti. Chi ha fatto più punti in scontri diretti sin qui sono Atalanta e Fiorentina, incredibilmente, con 6 punti in 3 partite, entrambe, l'Inter 5 punti in 4 partite, la Juventus 6 punti in 4 partite negli scontri diretti, il Napoli, come ho noto, 5, considerando i pareggi con Juve, Inter e la vittoria col Milan e la sconfitta con l'Atalanta. In questo momento più o meno, grosso modo, tutti hanno più avuto lo stesso calendario in questo senso. Chi ne esce meglio e chi invece può fare ancora di più?
Guarda, ne esce meglio il Napoli perché è prima in classifica.
Sì, indubbiamente.
Questo
è un dato incontrovertibile.
Però per me, per quello che hanno dimostrato, per quello che lasciano supporre, per quello che si può intuire attraverso un calcio che ha varie sfaccettature, le altre due sono l'Inter e l'Atalanta. Per me da sempre con il Napoli, nell'ordine Inter-Napoli-Atalanta, sono quelle che più delle altre hanno possibilità dello scudetto, senza ovviamente escludere nella Juve.
Nella quale io non mi fido ancora, Antonio, perdonami, non mi fido perché è imbattuta, è a -2,
miglior difesa.
che non è la difesa.
Juve non va mai esclusa, non va mai esclusa.
No, nel senso non mi fido per niente, cioè la vedo con margini di miglioramento, purtroppo, che possono...
Sì, margini di miglioramento, è certo che ce li ha. E poi è chiaro che ci sono le schegge impazzite, per esempio la grande sorpresa, le grandi sorprese sono la Lazio e la Fiorentina. Sì. Io sfido chiunque a sostenere che prima che cominciasse il campionato si potesse pensare che Lazio e Fiorentina fossero così in alto, intanto perché avevano avviato un processo di rivoluzione quasi totale, devo dire, no?
Sì, sì,
e poi perché insomma vivevano in ambienti abbastanza, come dire, non dico addormentati, perché non sarebbe neanche giusto verso due città che poi verso due tifoserie che poi invece sono molto presenti, però immalinconite, ecco. Invece sono venute fuori alla grande per i meriti degli allenatori, per la qualità delle scelte, quindi va sostenuto. Però le quattro che secondo me si staccano sono quelle di cui abbiamo parlato.
Okay.
Antonio, tornando al calcio giocato e al Napoli nella fattispecie, volevo chiederti se secondo te l'assenza di Lobotka nelle ultime quattro gare, poi con l'Inter ha giocato e è subentrato a gara in corso,
il fratello di Lobotka era però
sì, però se magari ha determinato anche un cambiamento di atteggiamento da parte del Napoli per quanto riguarda la proposizione offensiva, visto che i dati confermano che proprio nelle ultime cinque partite il Napoli ha creato, prodotto di meno.
Ma sicuramente sì, la botte che è luce, la botte che è equilibrio, la botte che è intelligenza e capacità di trovare lo spazio nella giocata, di sfuggire al controllo dell'avversario. La botte che è tante cose assieme, è un giocatore di dimensione internazionale. E quando a volte vengono fuori le etichette, non sono mai dettate la retorica che può ispirare. E la botte che vedi un piccolo Iniesta, vuol dire che, e non lo vedi soltanto tu, vuol dire che c'è qualcosa che te lo fa ricordare. Poi stiamo parlando di un paragone che può far rabbrividire, ci sta tutto, perché parliamo di uno dei grandi padri del calcio moderno, Iniesta, però la botte che è un giocatore di livello internazionale e quindi è uno che ti sposta i valori, eh?
Sì, indubbiamente, è chiaro che poi dopo il Napoli, che ormai in buon giorno è un giocatore straordinario, ha necessità assoluta, secondo me, anche in chiave qualificazione Champions, al di là dei sogni di gloria, di avere il miglior Lukaku o la migliore produzione offensiva insieme a Lukaku, perché altrimenti diventa complicato. Assieme. Sì, esatto. insieme.
Esatto.
Le due cose assieme, la migliore soluzione offensiva e il miglior Lukaku. Non si è ancora visto, qualcosa ha dato, molto di più deve dare. Devo dire che anche per uno che si chiama Lukaku non è semplice, è una città in cui strisciante c'è l'ombra sempre di Osimhen,
e che ombra,
Presenta,
come dire, un termine di paragone inquietante per chi ha avuto modo di vedere crescere Osimhen, in che maniera, mano a Spalletti, di fargli fare delle cose che incidono. Io ripenso spesso a una battuta di Bonucci una sera, mi pare a Sky, in cui gli chiesero un commento e un giudizio. Lui, non dico imbarazzato, ma quasi disse: quando Osimhen stacca non lo vedi.
Sì.
In effetti è così. Antonio, prima Ciccio Graziani ci diceva che la produzione offensiva del Napoli sta risentendo dei compiti che sono stati affidati da Conte agli esterni d'attacco, quindi Politano sulla destra, Kvaratskhelia sulla sinistra, andare su e giù per la fascia tante volte, avere anche compiti difensivi toglie qualcosa in attacco. Non c'è la possibilità di vedere però un Napoli che magari sfrutti magari per vie centrali di più il gioco e quindi possa arrivare a proporsi con maggior continuità, perché questo è un dato che si sta riproponendo un po' fin dall'inizio del campionato, ma nelle ultime partite ancora di più.
Ma il Napoli sceglie varie soluzioni, forse non le trova, però le sceglie. La presenza stessa di McTominay è un fattore, anche quella di Anguissa a volte, la possibilità di andare a fasmare come è successo anche a Milano sui calci piazzati, e quindi questo aggiunge dal punto di vista della quantità delle potenzialità che sono importanti. Sul discorso degli esterni la storia è sempre quella del bicchiere, se chi lo vede mezzo pieno e mezzo vuoto. Chi fa l'esterno offensivo deve anche andare a fare la fase di copertura, vale per chiunque e vale anche più o meno come giochi. Se giochi a tre dietro, quindi barra 5,
forse ti viene chiesto un po' più di sacrificio e anche quindi un prezzo più alto da pagare dal punto di vista fisico, ma la differenza è più o meno irrilevante. Ieri sera ne parlavamo a Canale 8 con Bucciantini, dati statistici alla mano, Clara non rientra tra quelli che fa più chilometri. Il punto è capire da dove parte Clara e quando l'azione deve rinascere.
Ma secondo te in questo senso Kvaratskhelia, anche se il modulo è cambiato, l'idea di accentrarlo quasi da seconda punta, in effetti con la Georgia agli europei ha fatto ha giocato in quel ruolo lì proprio da numero 10 quasi, è stata messa in cassetto da Conte? Oppure potrebbe essere una soluzione con McTominay, magari come ha giocato con l'Inter, da mezzala pura, da centrocampista puro?
Ma io credo che Conte non metta nulla nel cassetto, lo dimostra anche questa volontà di cambiare spesso, il ritorno al 4-3-3 più o meno classico, più o meno, però dice capovolto, con un lavoro per gli esterni diverso da quello che era stato chiesto per esempio a Torino, testimonia che c'è il desiderio di essere tante varie cose assieme. E il Napoli ne ha giocati vari di moduli, poi la possiamo sintetizzare a 3, a 5, a 4,5, 4-1, cioè rientra più o meno nella letteratura calcistica. C'è una natura camaleontica nella squadra invece, che appartiene probabilmente al suo allenatore. È chiaro che anche qui si parte da un dato che rientra nei ricordi più dolci di una città che è stata sempre abituata a giocare un calcio di possesso,
certo,
e con una vocazione offensiva, cioè una squadra che in genere ha guardato più avanti che dietro, che alle spalle.
Grazie Antonio per essere stato con noi, portaci grazie del buon vino.
Grazie Antonio Giordano.
Avete Gifuni?
Giusto.
Noi lo aspettiamo da te, perché se aspettiamo Gifuni
lo sai come funziona, come va a finire. Grazie Antonio Giordano, firma della Gazzetta dello Sport. E accogliamo un altro ospite.
Sì, perché abbiamo il vicepresidente dell'Asso Allenatori, Mario Beretta, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Allora, un gruppone, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, un gruppone di 6 squadre in 2 punti non si era mai visto nell'epoca delle partite, delle vittorie che consegnano i 3 punti, quindi dal 93-94, era una cosa prevedibile? Qual è stata la vera rivelazione e se può essere questo un campionato che continuerà così ancora a lungo?
Ma tanto ce lo auguriamo, perché più squadre ci sono più diventa avvincente il campionato e serve un po' a tutti, sia agli spettatori, agli sportivi, ai tifosi, ma anche in ottica, diciamo così, nazionale, così in generale, avere un campionato che si risiede alla fine con tante squadre è più piacevole sicuramente, che poi non è solo tante squadre per vincere il campionato, ci sono anche tante squadre in coda, perché anche in fondo c'è un bel gruppone, quindi se si mantiene così il campionato, sia la lotta per non retrocedere che quella per lo scudetto diventano molto interessanti. Detto questo, le rivelazioni, ma sicuramente direi Fiorentina, Lazio, che sono lì perché senza nulla togliere, per l'amor di Dio, però hanno cambiato allenatore e sono lì davanti, quindi vuol dire che hanno fatto un ottimo lavoro sia il club che dal punto di vista tecnico.
Ecco mister, c'è il Napoli di Conte che senza coppe, secondo molti osservatori giustamente, può dire la sua sino alla fine. Io però credo che l'Inter resti la più forte, che l'Atalanta dopo l'Europa League potrebbe pensare allo scudetto, e c'è sempre la Juventus. Condivide questa analisi rapida?
Sì, ma sicuramente è chiaro che le coppe è sicuramente un piacere farle, perché tutti fanno la corsa a cercare di arrivarci, poi giustamente si cerca di giocarsele al meglio e portano via sicuramente tanto dal punto di vista mentale, anche dal punto di vista fisico. È chiaro che chi non le fa può lavorare tutta la settimana con più tranquillità e diciamo che ha un, un margine, leggero margine di vantaggio. Detto questo, ritengo, sono d'accordo che l'Inter sia ancora la rosa più completa e sia ancora in questo momento la più indicata per poter vincere il campionato.
Secondo lei Conte adesso metterà mano, così in gergo, anche alla produzione offensiva, perché ormai è blindato la difesa del Napoli, la 0-3 con l'Atalanta, quindi Napoli ha bisogno di creare più occasioni da rete, ha bisogno del miglior Lukaku?
Beh sì, sicuramente. Poi ho visto che è partito con un sistema di gioco, adesso ha cambiato qualcosa, tornando un po' a una sorta di 4-3-3 come giocava in precedenza al Napoli, ma credo che sia, sicuramente ci lavorerà, ma poi alla fine è nelle corde dei giocatori del Napoli avere e trovare i gol di qualche gol di Politano, il gol di Varaschelia, quelli di Lukaku, di qualche centrocampista sicuramente, quindi alla fine credo che non sia un problema, ecco, però ovvio che bisogna lavorarci, ma quello lo fanno tutti gli allenatori.
La ringraziamo per essere stato con noi, Mario, davvero è stato un piacere.
Grazie a voi dell'invito e buona giornata.
Grazie al vicepresidente dell'Asso Allenatori Mario Beretta. Noi voliamo in pubblicità, siamo già in ritardissimo. 339-666-9990, 2 minuti e 50 secondi e torniamo da voi.
Mercato,
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
I nostri messaggi, cari amici. Angelo scrive: resisti cara Emanuela, questi tre giorni. E vedo una Emanuela molto friccicarella, devo dire, forse perché ha visto, mi ha detto ieri il film cartone italiano molto carino, Luca si chiama, molto molto carino. Intanto andiamo dall'esperto di mercato, direttore di tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini. Ciao Nicolò, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Ogni tanto Nicolò. Sparigliamo Nicolò, tu lo sai, insomma, ogni tanto bisogna sparigliare.
Dario
un attimo.
Non sta bene per nulla, scusa. Allora,
caro Nicolò, Osimhen.
C'è
un po' di allegria, ci sta. Insomma,
e Napoli è primo.
Napoli
quindi.
È primo, ma del resto, Nicolò, parliamo per fortuna nostra di calcio, comunque è una cosa.
Sì, questo naturalmente ci deve sempre riempire le giornate con il sorriso, perché fondamentalmente è un tema che ci deve far solo divertire, non ci deve naturalmente angosciare, anzi i problemi sono altri, per cui ben venga il calcio.
Ecco, sono d'accordissimo con te. Vado subito in tackle, alla buongiorno, perché ci sono tanti temi sul tavolo.
Non falloso,
casa Napoli, non
però,
falloso.
Non
buongiorno tackle, tutti vincenti. Osimhen si scatenerà la bagarra a gennaio su di lui già, secondo te?
Boh, io penso che resterà fino alla fine della stagione con il Galatasaray, cioè ormai questo è un po' quello che io credo, questo accordo dovrebbe a oggi, poi sai le situazioni possono anche cambiare, perché comunque il calcio è bello anche per questo, perché ci possono essere delle situazioni improvvise che spuntano dietro l'angolo. Per me l'idea però è quella di mantenere da parte del Galatasaray sicuramente la volontà di finire la stagione in questo modo, poi quello che accadrà al termine di quest'anno è tutto da verificare, tutto da vedere. Ora, chi possa andare via già nella sessione di gennaio mi sembra difficile, improbabile in questo momento, perché cioè, non vedo situazioni diverse all'orizzonte, però mai dire mai, nel senso che poi sai ci possono essere situazioni che si vanno a creare cammin facendo, però io credo che l'idea sia quella di finire la stagione a Galatasaray. Ecco.
E invece per quanto riguarda il mercato di gennaio, difensore centrale, ieri alcuni dei nostri ospiti ci hanno detto che il Napoli potrebbe muoversi in tal senso per avere almeno un difensore centrale utilizzabile immediatamente in sostituzione dei due titolarissimi Rachmani e Buongiorno. Ti aspetti dei movimenti in tal senso?
Ma io mi aspetto sicuramente che il Napoli, cioè io avevo capito che all'inizio della stagione di questo campionato ci potesse essere ancora l'idea e la volontà di andare a prendere un giocatore di fascia, ho capito che questo desiderio tutto sommato è più di prospettiva che per l'attualità, quindi faccio un nome, quello di Dorgu, tanto per capirsi, che poteva essere una bella soluzione, una bella opportunità di mercato, anche se il giocatore comunque viene valutato molto da Lecce, secondo me potrebbe essere procrastinata magari alla fine del campionato, quindi per la prossima stagione in vista di quello che sarà il prossimo anno, no? Il 2025-2026, e ora mi sembra che l'esigenza, più che un'esigenza, sia quantomeno un movimento di mercato, lo vedo più sul eventualmente difensore centrale piuttosto che su altri settori del campo, quindi il discorso che si è fatto in passato di Dragusin, Itakura che è l'ultima idea, nel mezzo ci metterei secondo me Kivior, che potrebbe rappresentare forse in questo momento anche un'opportunità molto interessante in virtù del fatto che non ha molto spazio all'Arsenal, allora lì potrebbero lavorare su un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Quindi io credo che oggi siano più concentrati sul discorso del difensore centrale, ovviamente a certe condizioni, piuttosto che su altre zone del campo.
Ti aspetti movimenti in uscita per quanto riguarda l'attacco? C'è Folorunshno per quanto riguarda il centrocampo che pare che sia ancora attenzionato dalla Lazio, e invece per quanto riguarda l'attacco, ieri ci dicevano Simeone, non so, forse ci potrebbe essere un'ipotesi di addio perché non trova tantissimo spazio al Napoli. Che cosa ti aspetti?
Ma allora, io per quanto riguarda Folorunshno vediamo, insomma, la Lazio comunque sia sta facendo benissimo in questo momento il campionato, ha un organico mi sembra completo, ci dovesse essere un'opportunità magari di fare un inserimento, per me è un giocatore che continuano a prendere in considerazione ma sul quale diciamo che non c'è proprio una richiesta effettiva in questo momento. E sull'attacco io l'ho scritto anche nell'editoriale di tutto il mercato web, c'è da capire un po' il futuro di Raspadori, perché secondo me questo è un giocatore forte e chiaramente nel Napoli non è che se ne può privare così tranquillamente e facilmente nella sessione del mercato di gennaio, ci deve essere un'offerta bella, forte e concreta per prenderla in considerazione, tant'è che comunque il Napoli sta valutando nell'ottica di avere magari un'uscita in attacco anche il profilo di Bonny, però secondo me queste operazioni sono operazioni troppo grosse che nel mercato di gennaio fanno fatica a tutti i club a fare quando sono giocatori importanti, anche perché poi servono tanti soldi per poterle fare e per potersi diciamo mettere nelle condizioni di privarsene, e quindi vediamo, ecco, sinceramente non lo so, ecco, io per ora vedo dei movimenti ma ancora grandi certezze assolute non ce l'ho, ecco, in tutti i reparti.
Niccolò, a ringraziarti e salutarti, ti faccio una domanda in questo momento, credo da $1 milioni, ovvero chi allenerà la Roma contro il Napoli?
Ecco, questa è veramente diciamo una domanda superiore al $1 milione.
Ah, di più ancora. Allora, $1 miliardi.
Non c'è nemmeno il Montepremi, perché
non è bancato.
Sì, perché comunque cioè i Friedkin sono abituati a spiazzare tutto e tutti con le loro scelte. Io per esempio non immaginavo un esonero di De Rossi, non mi immaginavo ancora di più l'arrivo di Juric, e immaginavo che naturalmente ci fosse una possibilità in più per De Rossi, e nel caso che ci fosse un discorso diverso, magari un allenatore con una prospettiva più ampia, non negli anni, invece poi alla fine hanno fatto una scelta sull'immediato, no? Tra il contratto di Juric, insomma non era un contratto pluriennale, e quindi oggi ci possiamo aspettare di tutto. Io francamente non mi sbilancio, perché tanto sono convinto che il nome che dico non arriverà mai, quindi a questo punto non facciamo altro che attendere, c'è chi sostiene che potrebbe essere anche un grande nome, vediamo se è così e ne prenderemo atto, però oggi veramente cioè, è
difficile,
è complicato che qualsiasi cosa che si dica si rischia di fare una figuraccia.
Ecco.
Va bene, va bene. Nicolò, grazie per il tuo intervento.
Saluto a tutti.
Un caro abbraccio. Nicolò Ceccarini, tuttomercatoweb.com, direttore. Tra l'altro qualcuno dice Montella, appunto più vicino, qualcun altro Tenago, Potter, escluso il ritorno di De Rossi, possibile anche addirittura il colpo Allegri o anche altre ipotesi tipo Ranieri, effettivamente è complicato capirne di più. Chiudiamo con un po' di messaggi. La Roma fa venire Friedkin in cuore, bellissimo, Antonio.
Bellissimo,
è davvero eccezionale. Per la millesima volta aggiunge Juric del Monza, lo dice tante volte, cioè di alternativa a Lukaku. Beh, non credo che il Napoli prenderà attaccanti, francamente. Non penso.
Segnatevi
proprio
il nome di Sarri, che lo vedremo contro il Napoli ad allenare la Roma.
Ah, ecco, nome tra virgolette
questo
nuovo.
Un nostro ascoltatore
sponda laziale a quella giallorossa della capitale, chissà. Messaggio vocale, ascoltiamo insieme, eccolo qua.
Certo che se dobbiamo rimpiangere gli Agnolin e compagni, Braschi e tutto il resto, stiamo messi proprio male.
Sì, siamo
il vantaggio di allora è che le immagini in televisione non si vedevano come adesso.
È vero, caro amico, però è anche vero che ci si tratta di arbitri, per quanto qualche volta come dire, discussi sicuramente di un livello superiore di preparazione, di personalità. Altro messaggio vocale.
Buongiorno a voi. Io invece credo che gli arbitri italiani sono quasi tutti bravi, solo che purtroppo, e se Conte lo ha denunciato, sicuramente non è uno sprovveduto e sa quel che dice e quel che fa, solo che purtroppo questi arbitri sono costretti a probabilmente a sottostare a delle regole che arrivano dall'alto.
Ma
e anche domenica non dimentichiamo che l'Inter sono ormai dall'anno scorso, ogni domenica prendi il regalito settimanale sotto forma di rigore.
Ma ancora peggio sarebbe con il Napoli. Caro amico, bene, sarebbe peggio.
Grazie,
così.
Buona giornata e buona
per
giornata.
Me i Tremolada, Mercenaro, Eroldi, Pairetto, Manganillo sono loro scarsi. Modesti come arbitri, per carità, il mio giudizio personale. Marotta, a proposito di quello che dicevi tu, invece, ovviamente, il presidente dell'Inter, ricordiamo in questo momento, ha detto rigore ineccepibile addirittura.
Però Marotta è intervenuto, invece De Laurentiis no.
È messa lo
De Laurentiis, ho capito, ma i sistemi di comunicazione no, esistono, carità, anche lì.
Certamente, quindi, certamente.
Però è stata, credo, una scelta, oggi leggevo anche sulla carta stampata, è stata probabilmente una scelta di maggiore cautela, comunque di silenzio, chissà che poi non intervenga prossimamente su questo tema, perché Conte, diciamo, si è esposto in
la
prima persona.
La cosa fondamentale è che siano allineati anche su questo.
Marotta,
perché ricorderei anche tu, dopo un Genoa-Napoli, Sarri si scagliò un arbitraggio
sì,
molto
perfettamente.
Discutibile, ma addirittura il Napoli con De Laurentiis fece un comunicato in cui dava bene fiducia agli arbitri. Speriamo e crediamo
che
stavolta
non accada questo. Non credo ci siano i presupposti
per la difesa comunque del Napoli. In Italia bisogna purtroppo alzare la voce anche quando non servirebbe, quindi speriamo che De Laurentiis, ma pensiamo di sì, sia allineato. Quindi ora sappiamo che Conte ce l'ha con Marotta. Ma non lo so, sicuramente Marotta è un dirigente molto scafato e Conte ha posto questa levata di scudi. Vabbè,
Dario, ma
via.
È volata, quanto è volata questa trasmissione per te dopo un lunedì o un venerdì pesantissimo?
Tantissimo, guarda, tantissimo.
Mamma mia, tantissimo, alla Carlo Verbone.
Esatto. Vabbè, okay. Stasera torna allo sport, 20:21 con Francesco Marciano, Marte Sport Live della sera. Ora Gigio e Timo con Sulle mani, basta, non dico nient'altro. Vabbè, posso ringraziarti, che stiamo guardando Rottermeier qua con un'area severa. Grazie a voi per averci seguito, grazie ad Emanuela Castelli.
Grazie a Dario Sarnataro, grazie a Gigi Soriani. Ci rivediamo domani, ovviamente sempre 13:14, ma prima Gifuni dalle 12 alle 13.
Sì.
Ciao, Sulle mani!
Marte Sport Live.